Oggi 19esima udienza per il processo per i fatti della Diaz e del Media Center alla scuola Pascoli, tre testimoni di cui due molto rilevanti e uno, diciamo così, che conferma la versione dei fatti che insomma chi era lì già conosce molto bene, ma che gli avvocati a difesa delle forze dell'ordine sembrano cercare di, diciamo così, confondere ogni tanto. Il primo testimone è William Eaton, un giornalista della BBC presente al Media Center della scuola Pascoli anche nei giorni precedenti a sabato 21 luglio, che si accorge all'arrivo della polizia, cerca di mettere quelle che sono la BBC per fare una diretta di quello che sta avvenendo, pensando che il suo tesserino di giornalista ufficiale accreditato anche presso la zona rossa gli dia una qualche garanzia in merito a quello che sta per avvenire. Si accorge ben presto che al suo tesserino viene risposto molto banalmente con un'intimidazione molto precisa che dice: se suona un'altra volta quel telefono, il telefono finisce giù le scale e diciamo il proprietario non è detto che rimanga integro. La sua testimonianza è molto importante perché dimostra come la violenza delle forze dell'ordine non fosse solo alla scuola Diaz, ma che fosse pronta a scattare anche all'interno del Media Center, e di come dello status, diciamo così, di giornalisti ci fosse ben poco riguardo. Altra cosa molto interessante della sua testimonianza è che lui riferisce come durante la perquisizione i poliziotti fossero entusiasti di trovare maschere antigas e un coltellino svizzero, e lui stesso dice: anch'io avevo una maschera antigas, tutti sapevano che in quei giorni sarebbero volati moltissimi lacrimogeni, quindi se volevamo fare il nostro lavoro di operatori media era necessario in qualche modo proteggersi da questi. Con buona pace delle teorie cospirazioniste su eventuali presenze strane all'interno dell'edificio a Pascoli. Seconda testimonianza è quella di Hamish Campbell, un videomaker di Undercurrents, una casa di produzione video abbastanza conosciuta, e che è l'autore del video che si vede anche nelle ore subito successive al raid sul sito di Indymedia, quello girato in notturna dove si vede la polizia entrare e lo sfondamento del portone sostanzialmente. La testimonianza di Hamish è molto lineare, racconta bene il video ed è soprattutto molto importante perché è il primo video che entra nel processo insieme al suo autore materiale e viene fatto vedere la corte insieme a chi l'ha girato, che gli racconta qual è la situazione in cui lo girava. Lui era sul tetto, è scappato sul tetto, appena è arrivata la polizia, ha girato 2-3 minuti di video, poi è tornato al piano di Indymedia quando ha visto la polizia entrare dentro l'edificio a Pascoli, ma sulle scale incontro poliziotto, si spaventa, ritorna sul tetto, si nasconde nella cisterna dell'acqua che c'è sul tetto e ci rimane 2 ore terrorizzato che possono arrivare a cagli le ossa e sequestrargli il materiale che ha girato. Il video, ben lungi da mutolire la difesa, però diciamo così, sparge una luce molto chiara sugli eventi di quella sera alla corte. Hamish inoltre è importante perché racconta molto chiaramente quello che ha visto, il pestaggio di Marco fuori dalla scuola che viene preso a calci come se fosse un sacco di spazzatura, e soprattutto conferma molto chiaramente che non c'era nessun lancio di oggetti durante l'entrata della polizia alle scuole Diaz, che lui, pur girando, con i suoi occhi vedeva molto meglio che con la telecamera e era molto chiaro che non ci fosse alcun lancio di oggetti. La difesa alla testimonianza di Hamish cerca di rispondere con delle schermaglie sostanzialmente molto tecniche, in cui cerca di confondere le idee sull'orario del nastro, cerca, a un certo punto ci troviamo in una situazione assurda in cui c'è Romanelli che chiede ad Hamish: ma in questa fase in cui zoomava, lei guardava nella telecamera o guardava la situazione intorno? E adesso, questo secondo dopo, in questo secondo, lei 4 anni fa guardava intorno o guardava esattamente dentro la telecamera? E che Hamish non ha potuto che dirgli: guarda, io posso dire quello che ho visto, quello che ho visto attraverso la telecamera, ma non potrei dirle in questo secondo esattamente dove stavo guardando. Diciamo, l'obiettivo dell'avvocato Romanelli che difende Canterini è un po' quello di dimostrare che nel secondo in cui lui non stava guardando, dalle finestre sono subitaneamente comparse 400 persone che hanno lanciato il mondo addosso ai poveri poliziotti. Insomma, una teoria quantomeno poco plausibile. Il terzo testimone è un ragazzo neozelandese il cui racconto sostanzialmente conferma i racconti di tutti quella sera. Lui era dentro la scuola, si stava accendendo a dormire, vede arrivare la polizia, si nasconde sotto un tavolo, entrano, lo picchiano, lo portano giù, lo arrestano, lo portano a Bolzaneto, nessuno gli dice che è arrestato, nessuno gli dice che è perquisito, addirittura lui ha i documenti in tasca, nessuno glieli chiede, e finisce per avere tuttora un foglio di via per 5 anni dall'Italia, e con un posto che ci ha impiegato 6 settimane a essere di nuovo utilizzabile. Importante la testimonianza di quest'ultimo test, soprattutto perché un test che non è mai più tornato in Italia, che nessuno ha mai più contattato, saputo che fine ha fatto, arriva e racconta l'episodio dell'arrivo della macchina della polizia verso le 10 davanti alla scuola Diaz, diciamo l'episodio che viene citato come provocazione che poi genererà tutta la perquisizione e tutto quanto ne consegue. Lui dice: io ho visto passare questa macchina della polizia, è stata accolta con urla, poi una persona gli ha lanciato una singola bottiglia e questa bottiglia si è infranta a terra. Una versione assolutamente congruente con gli altri testimoni oculari di quell'evento, che invece nei racconti del relato, cioè nei racconti di chi ha sentito dire da qualcuno che era successo qualcosa di fronte a scuola verso le 10, da una bottiglia erano diventate molte più cose, da qualche urlo è diventato molte più urlo, e quindi in quel tipico processo di amplificazione delle voci quando passano di bocca in bocca, diciamo, mentre invece tutti i testimoni oculari tendono a definire la situazione come una situazione non particolarmente rilevante. Settimana prossima si continuerà con altre due testimonianze inglesi e fine settimana, inizio la settimana dopo con Mark Hover, che verrà a raccontare la sua disavventura fuori dal portone della Diaz.